Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un altro episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Zelda Breath of the Wild.
Ma prima, come al solito, un po' di news. La news è che questa settimana facciamo un episodio un po' sperimentale. C'è stato l'episodio di The Legend of Zelda, il primo della serie di queste decine e decine di giochi che sono usciti nel corso degli ultimi 30 anni, quasi 40 anni ormai, tra una cosa e l'altra ci arriverà molto presto e a differenza degli altri giochi che abbiamo sviscerato proprio nel profondo, questa volta trattiamo un gioco che non abbiamo sviscerato al 100%, l'abbiamo assaggiato, ma abbiamo degli ospiti che l'hanno sviscerato e hanno qualcosa da dire a riguardo. Ma prima
un po' di musica.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Zelda Breath of the Wild, uscito nel 2017, sviluppato e pubblicato dalla stessa Nintendo che ha creato il franchise, uscito per Nintendo Switch e Wii U ed è un'avventura dinamica open world.
A tema fantasy, per parlarne non siamo da soli io e il signor Yuga, ma insieme a noi ci saranno anche il Triangolo Nerdangolo. Ciao ragazzi!
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Buonasera.
Ciao a tutti.
Chi siete?
Il Triangolo Nerdangolo. Siamo tre amici che hanno questa maledetta passione per i videogiochi e per il mondo nerd che, avendo tante cose da dire e tante opinioni da condividere, ha deciso di iniziare circa un annetto fa a condividere appunto queste parole con il mondo attraverso il podcast.
Quindi siete dei colleghi e se volete saperne di più sul Triangolo Nerdangolo e il loro podcast troverete tutti i link nelle descrizioni, nelle varie piattaforme dove ci potete ascoltare. Basta cercare Triangolo Nerdangolo su Google e vi troviamo, ma comunque c'era anche uno spazio in fondo dedicato proprio a voi. Il gioco di oggi è Breath of the Wild, che al momento della registrazione è l'ultimo uscito in termini di gioco non remake, perché in realtà è uscito poi anche Link's Awakening, il remake del famosissimo gioco per Game Boy. Che dire di questo gioco? È un gioco
enorme, è stato presentato in una maniera proprio dicendo è il gioco più grande che abbiate mai visto riguardo Zelda, è un open world che tutti si aspettavano veramente veramente grande e effettivamente lo è. La prima esperienza che ho avuto con questo gioco è stata proprio l'immensità del mondo, il fatto che io avendo giocato a tutti i capitoli di Zelda fino ad una certa data, nel senso che sono partito proprio dai primi e sono arrivato fino a praticamente tutto quello che è stato emulato su console, da console sul PC l'ho giocato, mentre mancano alcuni capitoli futuri, ma veramente si vede come è l'ennesimo capitolo, ma è un'evoluzione ancora ulteriore di quello che è il mondo di Zelda.
Ecco, beh, io partirei da qui sinceramente, perché l'esplorazione alla fine è il punto fondamentale di questo Breath of the Wild. E partirei da cosa? Dicendovi che il designer del gioco, ovvero Aonuma, fece un'intervista tempo fa che mi fece veramente tanto ben sperare per il gioco, dove disse che cosa? Io il gioco l'ho disegnato ripensando alla mia esperienza di viaggio che feci per il Giappone. Lui fece questa esperienza dove senza cartine, senza nulla, prese e partì e andò a esplorare, diciamo, i posti più remoti del suo paese. E in quell'esperienza si rese conto di quanto era bello esplorare senza avere delle indicazioni chiare, scoprire la bellezza della scoperta. E qui, in questo gioco, ritroviamo esattamente la magnificenza di che cosa vuol dire la scoperta in un open world.
Sì, magari avrà incontrato anche lui un sacco di goblin e cose, mostri che si incontrano in Breath of the Wild. No, beh, era solo una battuta. Questo gioco fa, secondo me, tocca veramente delle corde molto molto alte, proprio perché riesce, io quando ne abbiamo parlato noi durante una delle nostre puntate, io continuo a sostenere che sia secondo me uno dei giochi che di questa decade mantiene uno dei punti più alti, ma proprio perché ha voluto dare qualcosa in più, ha voluto proprio trasmettere questo sistema nuovo, questo rompere gli schemi nei mondi degli open world che fino a Breath of the Wild erano fatti in un modo. Dopo Breath of the Wild anche gli altri si sono accorti che un open world non doveva essere un contenitore vuoto, cioè abbiamo visto Death Stranding, che è arrivato 2 anni dopo Breath of the Wild, ma abbiamo già visto appunto il cambio del passo. Se ci avete fatto caso, Death Stranding sotto le mani di Kojima ha trasformato l'open world in qualcosa di sensato, cioè proprio il viaggio aveva un suo scopo, e il mondo di Breath of the Wild è proprio questo, un qualcosa che ha uno scopo di esistere, il mondo è vivo, cioè vengono proprio rotti tutti gli schemi per come li abbiamo sempre conosciuti.
Sì, è stato uno sviluppo abbastanza travagliato, perché ci sono venuti ben 5 anni prima di vederlo. L'abbiamo presentato alle 3 del 2014, del 2015, del 2016. Non si sapeva ancora bene quando dovesse uscire, poi hanno tirato fuori la bomba a cavallo tra Switch e Wii U, che è stato un momento perfetto per farlo uscire. È un gioco che ha venduto una roba come 13 milioni di copie, è il Zelda più venduto in assoluto nella storia, e che ha dato grande lancio appunto anche alla console. Quindi, come si è ben capito, è un titolo che a noi tre ha cambiato veramente il modo di vedere gli open world in generale, perché credo che come abbia reinventato questo gioco l'open world nessun altro. Le interazioni che il personaggio ha con il mondo che lo circonda credo che siano uniche nel suo genere. Succede veramente veramente qualsiasi cosa, ed è un mondo, appunto, come diceva Luca, vivo.
È il gioco giusto al momento giusto, mi sembra proprio il momento giusto per presentarlo, perché forse quando è stato presentato all'inizio non era così evoluto dal punto di vista proprio di costruzione. Ci è voluto tantissimo per sviluppare un gioco di tale portata, ed è uscito appunto a cavallo tra due console, quindi è il momento ideale, perché vai a lanciare un pezzo di hardware con un pezzo di software collegato. Però è anche un gioco, ne avete parlato dal punto di vista generale proprio del genere, del fatto che ha rivoluzionato l'open world, ma al tempo stesso ha rotto completamente con tutta quella che è la legacy di Zelda finora, perché Zelda è sempre stato un videogioco con dei canoni precisi che vengono rotti letteralmente, perché Zelda è sempre stato una serie di dungeon, un mondo da esplorare sì, ma sbloccabile solo finendo il dungeon nell'ordine corretto, almeno per la maggior parte dei giochi è così. Io vado in un dungeon, prendo un oggetto, quell'oggetto mi servirà per andare nel prossimo dungeon e così via. Forse è una rottura rispetto a quello che sono stati gli ultimi Zelda usciti, ma al tempo stesso è una citazione di quello che è Zelda 1, perché Zelda Zelda 1 su Nintendo ti dava la possibilità di esplorare il mondo come volevi, quindi è un precursore di open world da quel punto di vista, con tutte le limitazioni di quella che era la tecnologia nel 1986, parliamo.
Sì, questo è un capitolo, ma in generale ultimamente Nintendo sta lavorando così. Nintendo è un'azienda che segue dei dogmi, per come è fatta, proprio per come è strutturata e per un certo tipo di pensiero lavorativo che hanno i giapponesi. Loro seguono dei dogmi e, come hai detto tu, in questo capitolo i dogmi sono stati rotti, molti dogmi, come per esempio quello dei dungeon, che sono poi stati ridotti, passatemi il termine perché non vuole essere sminuente nei confronti dei dungeon, ma sono stati ridotti a dei micro dungeon fondamentalmente che tu trovi in giro per la mappa e che sono tantissimi e bellissimi da fare e che oltretutto hanno un'utilità nel gameplay perché ti sbloccano dei punti di trasporto, ha fatto sì che ci fosse la possibilità per cambiare completamente rotta e per, tra virgolette, esserci anche un ritorno al passato, come ha ben detto Alessandro, del fatto di tornare all'origine di Zelda. L'origine di Zelda è proprio il primissimo prototipo di open world, la scoperta. Ovviamente al tempo era tutto a schermate. Oggi invece ci troviamo davanti a un vero mondo vivo e respira.
Poi abbiamo l'aspetto sicuramente che stupisce anche sotto il punto di vista tecnico, perché dal punto di vista tecnico Switch fa un piccolo miracolo, perché poi, voglio dire, una gran bella console sicuramente ha saputo intrattenere, ma un gioco della portata di Zelda, voglio dire, farlo girare in un, voglio dire, nel palmo di una mano fa specie, no? Per quanto, voglio dire, sia sicuramente essenziale nella sua, nel suo mondo, nell'essere così poco riempito forse di caratteristiche dettagliate, però poi non ci dimentichiamo che una delle caratteristiche di Breath of the Wild è proprio questo: aver introdotto questa fisica, se così si può chiamare, che di fatto va veramente ad aprire dei portali che noi, non come videogiocatori, difficilmente hai visto in passato, se non addirittura mai. Il fatto di sapere che gli elementi sono vivi, che il mondo interagisce con te e che tu puoi interagire con gli elementi, cioè che il fuoco genera una corrente d'aria calda sulla quale tu puoi veleggiare con la vela, cioè qualcosa che dal punto di vista di un videogiocatore capisci che è tanta roba, perché non te lo aspetti, perché fino a ieri nessuno te l'aveva mai fatto fare.
Un esempio pratico di gioco vissuto per rendere giustizia a questo, diciamo, mondo vivo che continuiamo a dire: il personaggio sta scalando una roccia, inizia a piovere e il personaggio scivola. Nella pioggia tu hai un'armatura, iniziano le tempeste, un fulmine attirato dal metallo colpisce la tua armatura o colpisce un albero circostante. L'albero cade e segue la direzione della caduta, e quindi anche se il terreno è scosceso rotola a valle. Il fulmine genera un incendio che dà fuoco a quello che circonda, nello stesso tempo viene spento dalla pioggia che c'è. Sono tutti elementi che veramente rendono tutto quello che è intorno a te unico. Cioè, poi ditemi in quale gioco si può volare sul tronco come il cattivo di Dragon Ball, che adesso mi sfugge il nome.
era Tao Pai Pai, comunque.
Bravo.
Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffe arte. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
Ok, dopo questa prima parte in cui abbiamo sviscerato alcune delle innovazioni che porta questo gioco, direi di partire anche un po' con la storia di questo Breath of the Wild, che, diciamo, si rifà sempre ai canoni di Zelda, dei giochi di Zelda, perché c'è sempre la minaccia costante che minaccia Hyrule, come sempre, perché c'è sempre il cattivo storico, ovvero Ganon, che ciclicamente si presenta. Quindi Zelda è l'eroe, che in questo caso sarà sempre Link, o Link di ogni timeline, o comunque nei secoli.
Faccio un appunto, forse il primo gioco che non ti permette di dare il nome al protagonista, ma si chiama Link ed è già deciso.
Ecco, in questa versione fa parte di una profezia, appunto, che ciclicamente Ganon attacca Hyrule. E nell'epoca in cui viene fatta questa profezia, la razza più avanzata, ovvero gli Shika, costruiscono, che appunto essendo molto avanzata, costruiscono per combatterla delle torri che serviranno da osservazione per monitorare il ritorno di Ganon, e anche, sempre sfruttando loro tecnologia, delle macchine per aiutare sia la principessa che il guerriero per sconfiggerlo.
Questi robottoni sono comandati da dei campioni delle quattro razze che sono venute fuori, sono cicciate fuori nel corso della storia nei vari capitoli. Sono gli Zora, le principesse del deserto, mi viene da chiamarle ogni volta, che sono i Gerudo, e così via, anche le altre due razze che sono i Goron, e gli ultimi non mi ricordo mai perché li hanno introdotti dopo, ma sono la razza volante che fa parte di questo gioco. E questi Megazord, questi zoidi giganti, sono quelli che sono andati tempo fa a cercare di sconfiggere la calamità Ganon, come viene chiamata in questo gioco, ma colpo di scena non ce l'hanno fatta. Tutto quello che vi stiamo raccontando però sono ricordi, perché in realtà il gioco inizia con Link che si sveglia 100 anni dopo questo combattimento mega galattico che c'è stato nel passato contro Ganon. Ha perso, quindi Ganon ha vinto e sta solo combattendo in realtà con l'ultimo baluardo che è rimasto, che è Zelda, e Link le sue ferite le ha curate nel corso degli ultimi 100 anni, perdendo anche la memoria. E sarà il nostro compito iniziale in questa sezione di tutorial, che è uno dei tutorial, forse a parer mio, avendone giocato tantissimi di tutorial, è uno dei tutorial migliori che ci siano dal punto di vista di come ti vengono presentate le cose, dagli strumenti che ti vengono dati subito e dal fatto che non ti prende in giro, non ti porta proprio per manina, ma ti dice solo cosa puoi fare, ed è molto piccola la sezione rispetto poi a quella che è l'estensione del gioco completo.
Concordo, sul punto di vista del tutorial sono 100% d'accordo, ed è proprio qui che secondo me inizia lo stupore, ma proprio perché tutto quello che giustamente, come hai detto tu, non viene spiegato passo passo, cioè tu non hai un tutorial tedioso o meno che potesse essere all'inizio del gioco che ti dice guarda che se colpisci l'albero cade, se poi dai fuoco all'albero allora l'albero inizia a rotolare colpendo i nemici, oppure se salti sulla corrente d'aria calda succede questo. Queste cose sono tutte cose che tu scopri man mano, ed è proprio questo il fatto che tu arriverai alla fine del gioco tentando delle cose più disparate, perché ormai il gioco ti ha fatto capire che tu puoi fare veramente di tutto, e a questo punto a te non resta altro che veramente sperimentare. A questo punto l'unico freno, sotto un certo punto di vista, è quasi come se fosse veramente solo la fantasia. Poi detto questo, tu avete fatto un'ottima introduzione su quella che è la trama, e una delle critiche più ampie che è stata mossa a Zelda, diciamo, nel sottobosco videoludico dalle community, questa accusa di Zelda non ha una trama, no, la trama di Zelda non è coinvolgente, è una trama semplice, una trama stupida, è un po' alla Super Mario maniera, se mi concedete il parallelismo, no? Dice la principessa è stata rapita da Bowser e Super Mario deve andare a catturarla, al punto che sono nate anche le teorie complottistiche sul fatto che in realtà fosse Super Mario a rapire la principessa e che Bowser fosse il legittimo marito della principessa Peach, ma queste sono altre cose.
Fan fiction.
Esatto, queste sono la fantasia che si scatena. Però appunto, in realtà io sono, ripeto, io non sono non mi ritengo un esperto di Zelda nella sua totalità dell'opera, però voglio essere il quanto il più trasparente possibile, nel senso, io sono una persona che ama videogiocare e ama cercare ancora di stupirsi, perché dopo 33 anni diciamo che qualche videogioco ho avuto l'opportunità di provarlo, ecco, qualche numero l'ho provato, quindi arrivare a questa età e stupirsi ancora per quello che hai per le mani diventa effettivamente un'operazione estremamente difficile. Eppure Zelda, senza, diciamo, se vogliamo dare retta a quello che sono state le critiche che sono state mosse, senza una trama in un certo senso, è riuscito comunque a fare tanto, è riuscito ad entrare veramente a sbaragliare tutte le classifiche e a posizionarsi, a parte il full di Famitsu, che voglio dire ha fatto discutere, insomma non ha
non ha preso il 10 pieno su Metacritic per delle inezie, ma però siamo lì, ecco, stiamo parlando di un titolo che ha dimostrato a tutto il mondo che stiamo parlando di un videogioco che di fatto, se vogliamo dire, ok, non ha la trama, eppure guardate cosa ha fatto.
Ma non ha la trama? No, personalmente, cioè nel senso, c'è differenza secondo me tra una trama, come dire, che non c'è, e una trama che semplicemente ha la colpevolezza di essere lineare, niente di più. Di fatto ci sono questi quattro colossi, vai a prendersi quattro colossi, intanto conosci il mondo e poi alla fine sconfiggi Ganon, come è sempre stato. Questo è un altro dei dogmi, e qui voglio anche riprendere un discorso che si è fatto prima, perché questo è il primo gioco, come è stato detto giustamente, in cui non si può dare il nome al personaggio, perché qui c'è il doppiaggio, è il primo grande dogma che è stato superato da Nintendo con Breath of the Wild. Finalmente il gioco è doppiato e quindi l'immersività cresce a livelli esasperanti, perché tu non sei più tu che affronti l'avventura, sei tu che affronti l'avventura con Link, è diverso. Però la semplicità della trama funziona perché il gioco, per tanti versi, anche per il combat system di cui spero che andremo a parlare a un certo punto, si ispira a Dark Souls, ovvero al fatto della narrazione senza parole, no? All'espressività del mondo per così com'è, tu devi viverlo il mondo, non c'è bisogno necessariamente di una trama che ti accompagni passo passo, anche se la trama c'è. Ci sono delle cutscene che sono bellissime e sono opere d'arte a livello grafico, però nonostante questo il solo esistere del mondo e questa sensazione di continuo, hai la sensazione di essere in un mondo che esiste prima di te. Non so se riesco a far passare il concetto. Il mondo c'è già, tu lo stai solo vivendo, e quindi è questo dove riesce in tutto Zelda, e dove anche sulla trama riesci a passare sopra. Non sarà la trama migliore del mondo, ma è una trama semplice e funziona per quello che deve fare.
Tornando a parlare di tutorial, di questa sezione iniziale, cercando di spiegarvi a voi ascoltatori come è l'esperienza di questo gioco, giustamente tu hai detto un mondo che esiste già e noi lo stiamo solo scoprendo, ed è in sostanza come, io l'ho visto come crescere. Tu da bambino cosa impari? Impari a camminare, impari a parlare, impari a toccare le cose, a mangiare e a esplorare il mondo che ti circonda. Non ti insegnano che devi fare determinate, ci si siede in quella maniera sulla sedia, te lo insegnano dopo, ma per fattori culturali, ma in realtà sei tu che impari a camminare, impari a muoverti, e il tutorial è proprio questo. Ti vengono dati degli strumenti, tra l'altro c'è questa tavoletta sheika che viene sempre presa in giro perché è un iPhone che viene dato a Link per usare i suoi poteri, e i poteri inizialmente sono scoperti attraverso questi primi quattro dungeon, mini dungeon che andiamo a sbloccare, e facendo un elenco proprio veloce, ricordatemi se me ne dimentico qualcuno, sono una calamita per spostare gli oggetti, un gioco del ghiaccio per poter far diventare delle colonne di ghiaccio dai pezzi d'acqua, abbiamo le bombe esplosive che sono di due forme diverse, quelle che si possono rotolare e quindi sfruttare la fisica del gioco, e quelle invece quadrate che rimangono in un punto. Mi manca ancora qualcosa,
la possibilità di bloccare il tempo e imprimere la forza, la stasi. Esatto, la stasi,
esatto, che comunque ha a che fare con la fisica, con la possibilità di risolvere i puzzle proprio utilizzando la fisica e quello che avete detto fino adesso, che è una novità per quanto riguarda i videogiochi, ma soprattutto per l'analisi che ne è stata fatta all'interno del gioco, che è la chimica. Il fatto che puoi bruciare le cose, puoi far cadere gli alberi che vanno, è una fisica, ma è una fisica che ha delle conseguenze che creano, generano altri eventi, quindi ma questi strumenti li troviamo in questi quattro dungeon, che sono dei dungeon tutorial, ma alla fine abbiamo già tutti gli strumenti per poter fare tutto. Ci vengono presentati da quello che è l'anziano, che è un personaggio con questa barba che sembra quasi pilotata da un motore grafico tutto a sé, perché è bellissimo quel barbone lì, ed è un personaggio misterioso che funge da tutorial, ed è una citazione anch'esso del primissimo gioco, perché c'è l'anziano che ti dà la spalla in Zelda 1. Scopriremo poi, quando avremo preso tutti e quattro i pezzi, in un momento che io rido sempre, perché c'è, come nei film, c'è il momento explanation, lo spiegone, effettivamente lo fa in questo caso, perché questo anziano si rivela essere lo spirito di quello che è il re di Hyrule e ti spiega quello che abbiamo detto all'inizio, cioè il fatto che Link si è risvegliato da un sogno, che c'è questa voce narrante che scopriremo essere Zelda, che ci sta chiamando disperato aiuto per salvarla mentre sta combattendo contro la calamità Ganon, e ci viene data la missione del gioco, quella di recuperare questi quattro grossi colossi grossi, questi Megazord giganti, che sono, e questa è la cosa molto interessante come avete detto voi, sono i dungeon del gioco, i famosi dagli 6 agli 8 dungeon che ci sono in ogni gioco di Zelda vengono ridotti a solo 4, questi dungeon giganti, mentre tutti gli altri santuari, come vengono chiamati, sono dei mini dungeon, delle sfide che possono essere dei puzzle o possono essere dei combattimenti, e ce ne sono 120 all'interno del gioco, quindi giusto per dirvi la grandezza che può essere il mondo di Hyrule.
Volevo solo correggerti una cosa, si chiamano sacrari.
Sacrari, giusto, bravo. Bravo, bravo.
Un aspetto rivoluzionario anche di, diciamo, dei vari Zelda è il sistema di combattimento che in questo capitolo appunto viene rivoluzionato, quindi abbandoniamo il classico sistema di combattimento ravvicinato con la spada 2D e ci troviamo in un vero e proprio action. Innanzitutto i nemici finalmente attaccano in maniera sincronizzata e non più uno alla volta, ma possono anche attaccarti tutti insieme. Ci sono tantissimi tipi di nemici, quelli che danno la caccia, quelli più veloci, quelli che ti one-shottano, e tutto fa molto l'equipaggiamento che tu hai in quel momento lì. Però una grossa novità è data appunto dalla possibilità della schivata perfetta, che rallenta il tempo e ti dà la possibilità di sferrare i colpi più potenti, l'utilizzo di diverse armi come non solo più spade, lance, ma martelli, archi, quindi diciamo il sistema di combattimento è stato completamente rivisto e perfezionato ed è molto gradevole nel suo sviluppo, anche con i boss che poi ci troviamo alla fine di ogni colosso. I boss che andiamo a affrontare hanno una loro gestione del combattimento, dove devi andare a capire il moveset, a capire il loro punto debole, capire bene come affrontare ogni singolo, non solo boss, ma anche tipo di nemico che andiamo a incontrare.
Sì, un'altra cosa che fa sempre parte del pacchetto delle emozioni di stupore, io non so se si percepisce che quando parlo di Breath of the Wild sembra che parlo di una cosa che ho creato io, per quanto mi ha emozionato, però mi ripeto, è un qualcosa che veramente ti lascia un po' così. Il fatto che i nemici, quando durante la sessione di combattimento tu hai questi nemici che, come hai detto tu Ale, ti attaccano quasi, diciamo, in maniera coordinata, poi ovviamente insomma ci sono sicuramente delle imperfezioni, ci sono sicuramente stati dei momenti anche di simpatia a causa di bachi che insomma possono essere capitati, errori, glitch, per carità, molto pochi devo dire, però la cosa che effettivamente, uno degli aspetti che ha lasciato stupito durante un fight, è proprio il fatto che tu con degli hit particolari, piuttosto che, puoi andare a disarmare un nemico e il nemico si va a cercare l'arma, cioè dopo che l'hai disarmato il nemico si allontana da te per andarsi a cercare l'arma per poterti combattere ancora, e se non trova l'arma prende il suo compagno e te lo lancia addosso. Cioè ci succedono delle cose in questo gioco che veramente hanno proprio rivoluzionato tutto quello che è il modo in cui tu hai pensato di videogiocare fino a quel momento.
Breath of the Wild è strapieno di oggetti perché è un open world e perché ha un sistema di crafting molto molto approfondito,
anche perché la roba si rompe ogni 3x2, quindi devi sempre stare con l'inventario pieno di roba, perché la durata di spade e martelli, scudi è minima, qualsiasi momento ti si può rompere, quindi se tu in quel momento hai l'inventario vuoto rischi veramente di morire anche con dei mostri più deboli.
E questa cosa è anche un aspetto positivo e negativo del gioco, nel senso che positivo, c'è tantissima roba che si rompe e quindi tu sei costretto, diciamo, a provare tantissime cose diverse, oltre al fatto che armi diverse funzionano con nemici diversi, ma dal punto di vista negativo anche è che tantissime persone che ho sentito che hanno giocato questo gioco conservavano gli oggetti migliori per non usarli mai e aspettare il combattimento super figo per poterlo utilizzare, e quindi è fare un po' da stockpile, si dice, mettere da parte l'equipaggiamento migliore e poi non arrivare mai ad utilizzarlo per paura di perderlo.
farlo in un certo senso,
che è la stessa cosa che succede anche in altri giochi di crafting. Anche lo stesso Minecraft, ci sono degli oggetti che uno li crea, li mette incantesimi infiniti e fa diventare l'equipaggiamento leggendario, e poi alla fine non lo usa perché ha una durabilità da non infrangere. Sembra come il collezionista che si compra il pupazzo, che ne so, l'action figure dentro la confezione, e poi non apre mai la confezione per evitare che perda valore.
Sono uno di quelli.
Qui io verrei a contraddirti, però, se posso. Allora, è una critica vero molto diffusa, quella riferita alle armi, ma chi fa questa critica però non ha molto ragionato sul senso della scelta che è stata fatta, perché è una scelta. Loro hanno scelto di rendere il gioco così. La difficoltà in Breath of the Wild è abbastanza alta, è un gioco mediamente difficile. Se non sei proprio scavato con giochi action, all'inizio ne prenderai di saccagnate. E la difficoltà da cosa è data? Innanzitutto dall'IA, dai nemici e quant'altro, ma soprattutto da questo fattore, dal fattore armi. Le armi si spezzano, si rompono, puoi dare, non so, una media di 6-7 colpi, poi dipende dall'arma, chiaramente ci sono quelle più dure, ci sono quelle meno dure, ma si spezzano come fossero ramoscelli, il che sicuramente è brutto magari a livello estetico, ed è brutto dal punto di vista di affezione, perché dici: mi ho trovato l'arma bella, sì, e no, si è rotta. È così, purtroppo funziona così. Però dà la possibilità di fare che cosa? Di diversificare l'approccio. Loro volevano che, data la libertà che ti danno, volevano che tu approfondissi quella libertà andando con diverse armi. È vero che può capitare che tu ti tenga l'arma per sempre nell'inventario, ma dall'altra parte generalmente cosa capita? Che tu prendi l'arma che ti piace di più nel gioco e usi quella dall'inizio alla fine, e le altre non le tocchi.
E per sottolineare proprio quello che hai detto, è che comunque le armi sono strumenti, siamo noi che utilizziamo questi strumenti, quindi è la nostra esperienza a farci sconfiggere nemici, e non è tutto affidato al fatto che l'arma sia più forte. Quindi il fatto che si rompa è una sorta di considerazione su quello che è effettivamente uno strumento. Non è grazie alla spada che riesco a vincere, ma è grazie al fatto che io so usare quella spada.
E se posso aggiungere una cosa a quello che hai detto tu, c'è un commento da fare che secondo me spiega la questione in maniera chiara. Nel gioco è stato affidato un tasto, il tasto destro, il superiore se non sbaglio, solo per lanciare le armi. Questo ti fa capire che le armi non sono da tenere, a parte il fatto che sono armi lanciabili, ma tutte possono essere lanciate dal ramoscello allo spadone. E se tu lanci l'arma quando l'arma sta per rompersi, quindi ti viene il prompt a schermo con scritto: attenzione, arma in rottura, quant'altro. Se tu la lanci in quel momento, l'arma addosso a qualcuno fa il doppio del danno, il che quindi implica maggiori possibilità strategiche. Furbamente Nintendo ha voluto rendere il gioco semplice, come al solito, intuitivo, ma hardcore.
Un'altra particolarità legata alle armi che mi viene in mente è proprio l'uso strategico che tu puoi fare delle armi, ma per sopravvivere al mondo selvaggio, quindi al wild, in questo senso, al wilderness del mondo, proprio perché nell'avventura tu ti troverai a affrontare deserti così come montagne innevate, e al di là del vestiario, che sicuramente va ad incidere sulla sopravvivenza che Link può avere, sulla durability che Link può avere all'interno di questi ambienti ostili, anche le armi, perché ci sono armi elementali, quindi come la spada di ghiaccio piuttosto che la spada di fuoco, la lancia di fuoco, se equipaggiate ti aiutano a sopravvivere in questi ambienti. Cioè, scalando una montagna, se non hai diciamo la tuta da montagna, in questo senso, quindi la protezione adatta, tu puoi metterti sulle spalle una spada di fuoco che ti aiuta ad incrementare la temperatura corporea e di conseguenza a sopperire a una mancanza magari di un equipaggiamento. Quindi sì, poi ci sono dei momenti in cui effettivamente tu sei in maniera un po' cautelativa, ti vuoi tenere delle armi da parte per dire: ok, se devo affrontare quel tipo di mostro o quel tipo di ambiente, mi fa comodo avere questa spada con me. Però effettivamente sono d'accordo con Lorenzo, nel senso che uno degli aspetti belli di Breath of the Wild è proprio il fatto che è vero che devi cambiare tante volte arma probabilmente, ma ne trovi veramente talmente tante che diventa quasi uno spreco non usarle, ecco, non sfruttarle fino alla fine.
Ecco, quindi il gioco ci dà un sacco di mezzi appunto per portare avanti senza dover per forza tenerci le armi da parte. Una cosa che volevo dire, tornando anche alla storia generale e all'incarico che abbiamo per finire il gioco, è anche il fatto dell'apertura dell'ordine in cui possiamo affrontare i quattro tomi, i quattro robottoni. Quindi mi viene in mente, non sono in ordine, sono le quattro razze che dobbiamo visitare per sbloccare, e sbloccando le relative memorie scopriamo che i vecchi piloti del tentativo precedente, quello dove avevamo fallito, erano anche nostri cari amici, e quindi con la nuova generazione di 100 anni dopo dobbiamo un attimo risvegliare i loro spiriti per poterci aiutare.
Questo gioco ti dà talmente tanta libertà che tu potresti farlo durare 200 ore come invece alcuni l'hanno finito in 40 minuti. Quindi il modo che tu vuoi affrontare il viaggio aspetta esclusivamente a te. Ovviamente, secondo me, il modo migliore è prendersi tutta la calma possibile e immaginabile.
Anche se, di contro, se posso fare la mezza battuta, il fatto che Link, vabbè che non si ricorda nulla, perché è il giocatore che magari sa, però effettivamente mi sono risvegliato dopo 100 anni e mi prendo il tempo, mentre c'è Zelda che Ganon la sta bombardando con qualsiasi cosa, però ovviamente non lo si sa, e quindi la storia è raccontata bene anche per quello, perché non c'è, in un certo senso, si sente una certa urgenza, ma in realtà l'esperienza di gioco ti permette di scoprirlo con il tempo.
E perdere la bussola in questo gioco è facilissimo, perché giustamente tu dici, cacchio, c'è Zelda che sta combattendo da 100 anni contro Ganon, vabbè, può aspettare qualche ora in più, dai.
Sì, infatti non saranno le mie 200
andiamo a prendere questo 900° semino da dare al tipo delle maracas.
Beh, occhio non vede, cuore non duole.
esatto. Bello anche di questi dungeon, che non possono essere fatti, uno può farli in che ordine vuole. In realtà c'è quasi una sorta di suggerimento su come farli in ordine, vedendo parecchi gameplay di persone che l'hanno affrontati. C'è una sorta di li faccio nell'ordine, forse anche geograficamente il più vicino, fondamentalmente, come succede a seconda di dove ti trovi nel mondo. E quindi il primo dungeon che mi viene in mente è quello del primo colosso che andiamo ad affrontare. Dobbiamo risvegliarlo, perché in realtà il colosso è attivo, solo che è posseduto da un aspetto di Ganon, ed è l'aspetto dell'acqua in questo caso. Questo è un colosso gigantesco ed è un enorme elefante, quindi anche bello. Anche come è fatta la mappa, tra l'altro, in cui esploro questo colosso, perché è tridimensionale, vado in giro per questo colosso da scoprire, e in questo caso c'è, e questa è una cosa che non è stata rotta rispetto a quello che succede negli altri capitoli di Zelda, il fatto che dobbiamo risolvere un problema. Non solo andiamo dentro per, in questo caso, liberare il colosso, ma il colosso sta a sua volta causando problemi, perché è una sorta di aiutatemi, diga per il villaggio degli Zora?
Sì, perché loro sono creature acquatiche, quindi se non mi ricordo male, appunto, creava il problema che le loro dighe non erano più sufficienti a contenere tutta l'acqua che continuava a buttare fuori, come c'era il villaggio tormentato dalle tempeste di sabbia e fulmini creato appunto dal colosso, quello a forma di uccello,
così come quello del vulcano.
E questa cosa qua è una cosa che richiama, ad esempio, quello che succede mi viene in mente i dungeon che ci sono in Oracle of Ages e in Oracle of Season, dove effettivamente non solo andiamo a concludere quello che è il dungeon e recuperiamo l'oggetto, in quel caso che sta alla fine, ma stiamo anche risolvendo un problema per la gente che abbiamo conosciuto. Quindi c'è questa sorta di esploriamo il mondo e conosciamo un sacco di gente, quindi lasciatemi passare il termine, ma dal punto di vista filosofico mi richiama i disastri ambientali, il fatto che dobbiamo conoscere razze diverse, quindi è molto moralista da questo punto di vista.
Vero.
Oppure puoi dire me ne frego di tutto e vado direttamente a combattere il boss, ci penso io, no? Ci metti 5 anni a sconfiggere il boss senza tutti i potenziamenti, ma il gioco ti dà questa possibilità. Ti dà la possibilità di conoscere tutto e di, con l'esperienza, andare a combattere il boss,
oppure ti dà la possibilità di dire ok, vado a combatterlo subito.
L'obiettivo non è combattere il boss, cioè l'obiettivo sì è combattere il boss, di fatto, perché c'è, bisogna finire, bisogna dargli un senso di fine al gioco, per carità, ma l'obiettivo in realtà è perdere la bussola. Cioè l'obiettivo del gioco di Zelda è farti dire tutt'altro. No, ma c'è la quest principale lì, però aspetta, devo guardare un attimo il mezzo a cespuglio. No, però c'è quella montagna lì, vuoi non guardare in cima alla montagna? Perché poi il problema è questo, che diventa una droga, perché tu sei talmente tanto portato ad esplorare, perché sai che in qualsiasi angolo remoto e pazzo del mondo ci sarà un premio. Qualsiasi, follia ragazzi. Non c'è un gioco al pari di Zelda in questo, non esiste. La cura che c'è stata, che è stata riposta nella creazione della mappa, nel posizionamento degli oggetti, dei forzieri, degli equipaggiamenti, è una roba senza senso. Tu puoi scalare la montagna più stupida e netta del mondo e sai che in cima a quella montagna ci sarà qualcosa per te, anche solo un collezionabile, ma ci sarà.
Mal che vada poi scendi con lo scudo.
Sì, ecco, una cosa che a me ad esempio è piaciuta tanto è proprio questo senso di libertà, che come giustamente dicevate voi, tu hai la scelta, no, di dire ok, posso o andare dritto per dritto a finirmi la trama, oppure farmi tutti i sacrari, il side quest, vado prima a farmi i colossi. La cosa positiva appunto è che tu non hai la percezione, per quanto forse in maniera un po' velata ti venga suggerito come affrontare forse questo viaggio, in realtà una volta che tu hai finito il tutorial hai 360 gradi di mappa da esplorare come meglio credi, a volte andando anche sicuramente un po' ad accelerare, a premere sull'acceleratore, nel senso che a volte ti trovi a voler scalare magari ad andare talmente avanti nella mappa dove forse tra virgolette non era previsto, e quindi ti trovi davanti magari una montagna che è l'unico modo che hai per proseguire il tuo viaggio e sei costretto a scalarla, ma non hai ancora la stamina sufficiente per poter arrivare in cima. Quindi ecco, quello poi ti costringe a darti da fare per andare a cercare le tue skill nuove, la tua nuova stamina, per andare a trovare la forza di scalare questa montagna, ecco, in questo senso. Questo è un punto positivo, così come il fatto che tu non avrai mai la sensazione di dover per forza, cioè non ti troverai mai davanti a un colosso facendo difficoltà a completarlo perché no, ti manca la skill che ti ha sbloccato il colosso precedente. Ecco, questa cosa non è presente in Zelda.
Più o meno, perché sinceramente la mia esperienza di gioco è stata, sono andato subito istantaneamente al colosso, quello lì del fulmine, e ho dovuto abbandonare proprio al boss, perché in quel momento nelle condizioni di equipaggiamento e vigor che avevo era quasi impossibile batterlo, quindi ho dovuto abbandonarlo, andare a potenziarmi o andare a fare altri colossi. Fatto sta che poi l'ho lasciato per ultimo, perché appunto la fight con quel boss lì per me in quel momento era quasi impossibile da fare.
Quello che intendo dire io è, stiamo parlando di una stamina piuttosto che di quanti cuori posso avere bisogno, è diverso dalla skill. Sì, è diverso dalla skill che ti sblocca uno dei quattro colossi, cioè non hai la necessità di aver fatto, per dire, il colosso dell'acqua per poter affrontare quello dell'aria.
No, in quel caso no, sì, è l'assoluta libertà che tu hai nell'affrontare la storia.
La cosa veramente bella di quello che ha detto Luca, è che io condivido tantissimo, qual è? Il fatto di aver introdotto una stamina, no? Che è potenziabile nel corso del tempo, che cosa fa? Va a rivalutare il backtracking, cioè io vado in una zona, la esploro per la prima volta, ma non ho, arriverò la prima volta probabilmente con troppa poca stamina per riuscire ad esplorarla al 100%, perché la mappa non si stratifica solo in lungo e in largo, ma anche in altezza, e di conseguenza non avrò la forza per poter scalare e il tempo di volo per poter planare con la paravela, tutta una serie di cose. Questo che cosa fa sì? Fa sì che io in un secondo momento del gioco, quando ritorno in quella zona molto più potente di quando ero arrivato la prima volta, riuscirò a vedere anche la seconda parte di quel livello di gioco, di quel bioma, che comunque anche tra i più pianeggianti ritrova sempre qualche montagna, qualche cosa. Quindi dà al backtracking la forza di dire ah boh, ma questa zona in realtà non l'avevo ben esplorata. Non è un backtracking vero, perché non senti la pesantezza di aver già visto quello che hai visto.
La cosa più importante in questo gioco è non picchiare i polli, solo quello, perché poi una volta che picchi i polli ti arriva lo sciame di polli e t'ammazza.
Come in ogni singolo The Legend of Zelda da quando esistono i polli.
Esatto, è una cosa fantastica questa.
L'avete visto il video YouTube del tipo che si porta il pollo fino a Ganon?
Sì.
Mi manca, per fortuna.
Nel momento in cui volessimo decidere di proseguire con la trama principale del gioco, arriveremo a sbloccare, a recuperare tutti e quattro i colossi, e quindi avremo recuperato anche le memorie di 100 anni prima. Infatti ad ogni colosso è associato un vecchio pilota che sarà stato un nostro compagno del primo party di avventurieri che ci avrà accompagnato, e dopo averli liberati o comunque averli reincontrati, tutti i colossi rivolgeranno verso il castello dove c'è Ganon la loro forza, e ci permetterà di raggiungere Zelda per il combattimento finale.
Sì, una volta che decidiamo di raggiungere il castello per la lotta finale, la sfida finale contro Ganon, abbiamo ovviamente, prima di poterlo raggiungere, una serie di sfide ancora da dover affrontare. Per i più esploratori, sicuramente la possibilità di andare a sbloccare lo scudo di Hyrule, che rappresenterà ovviamente lo scudo perfetto, lo scudo massimo del gioco, che ci consentirà di farsi utilizzare tra virgolette lungo e largo senza temere rotture o di dover utilizzare scudi particolari per deflettere colpi di nemici altrettanto particolari. E una volta che saremo poi arrivati alle porte della sfida di Ganon, ci aspetta questa sfida che in realtà rappresenta un po' il culmine di tutto quello che noi abbiamo affrontato fino al momento precedente, quindi tutto un insieme di prove abbastanza concitate da dover superare in termini di combattimento, ecco.
Sì, un combattimento finale che alla fine risulta più scenico che di tecnica, diciamo. Dovrete masterare i parry per riuscire a fare quel combattimento lì. Però è molto interessante, più che altro appunto la parte scenica è la parte più bella. C'è poco da dire, la parte scenica è emotiva per aver finito il gioco. Di fatto il finale, secondo me, ecco, non rappresenta uno dei punti forti del gioco, mettiamola così.
Sì, concordo in pieno con la tua visione. Effettivamente il combattimento finale non è più bello, perché non dico è brutto, perché non c'è niente di brutto per me in questo gioco, è il meno bello, però effettivamente sì, non è un combattimento che ti rimane nella memoria come ti può aver segnato, che ne so, un Metal Gear, ecco.
Sì, poi rimani, allora, personalmente sono rimasto leggermente deluso, ma è una roba personale, perché finito il gioco mi sarebbe piaciuto ricominciare, diciamo, non andare in New Game Plus, nel senso poter continuare a esplorare dal punto in cui avevo finito. Invece che cosa fa il gioco? Finita la battaglia con Ganon e visti i titoli di coda, ti riporta al salvataggio prima di cominciare la battaglia. Quindi rimani sempre in quel limbo lì se vuoi continuare a esplorare, ecco. Ma questa è una cosa prettamente mia personale. E poi l'ultima battaglia che fai, perché la battaglia contro Ganon è divisa in due fasi, diciamo l'ultima fase è quella dove tu cavalchi Epona e hai un arco divino. Io volevo che quell'arco me lo lasciassero, mannaggia a loro. Cioè, la cosa più divertente del gioco, fa dei danni disastrosi e poi finisce il gioco e purtroppo sparisce anche l'arco.
Sarebbe stato troppo OP.
Sì.
Sarebbe stato l'equivalente del carro armato in GTA 5.
10 carri armati in GTA 5.
Per citare anche proprio come si sviluppa questo gioco, all'interno proprio dei media in generale, nell'arte, quando uno guarda un film, vede una serie TV, si legge un libro, eccetera, è costruito proprio in un crescendo di emozioni fino a un climax, che però uno vuole sempre aspettare ad arrivare. In questo caso è questo combattimento finale, che è il climax dal punto di vista della storia, ma dell'esperienza in realtà l'hai già fatta lungo tutto il tragitto, quindi tu stai allungando tutto quello che è l'aspettativa per arrivare al momento, perché tanto sai che dopo finisce, e quindi c'è questa cosa di voglio continuare a stare in questo limbo, come l'hai chiamato tu giustamente, a sbloccare cose, a trovare oggetti, a esplorare il mondo, anche stare semplicemente a cucinare qualcosa, visto che in questo gioco il sistema di crafting è molto esteso anche proprio nella cucina. Uno può perderci ore e ore a divertirsi a tentare di fare MasterChef all'interno del gioco, per scoprire le combinazioni, che veramente sono tantissime, e ogni oggetto che può essere ogni materia prima che può essere cucinata ci dà diverse proprietà curative, ma anche la possibilità che abbiamo di mangiare cibo piccante, se non mi ricordo male, per gestire il freddo. O per avere più cuori o più stamina, o insomma di tutto e di più che uno può fare in questo momento, e quindi appunto è un crescendo. Se faccio ad esempio un rapporto con quello che è stato ad esempio Game of Thrones, c'è stato un momento centrale di Game of Thrones in cui piaceva a tutti, e poi quando è arrivato il finale è stato verso il basso in certo senso, e molte opere in realtà soprattutto ultimamente sono così, in cui la parte iniziale parte un po' in sordina, poi arriva a prendere piede, a prendere trazione a livello di mainstream, piace a tutti, e poi il finale divide tantissimo, c'è chi piace, c'è chi no. Sulle serie televisive l'abbiamo visto con Lost, l'abbiamo visto con Game of Thrones che ho appena citato, ed è una sorta di cosa che in realtà si ripete ciclicamente, perché anche nel teatro il fatto che ci siano tre atti e il secondo atto sia sempre quello pieno di azione, pieno di ricordi, la gente si ricorda il secondo atto delle cose, non tanto il finale delle storie, proprio perché sono dove succede la maggior parte delle cose nel secondo atto. Quindi sono cose che si ripetono nel corso della storia tantissimo, ed è la solita diatriba che c'è tra arrivare a destinazione oppure godersi il viaggio, e Breath of the Wild è proprio godersi il viaggio.
Come se il titolo non lo raccontasse. È così, è il respiro selvaggio. Bisogna godersi la natura, il mondo. Bisogna viverlo, niente di più. Non bisogna per forza cercare il finale. Il finale è messo lì per darti un senso di conclusione, ma non serve.
Ma è veramente concluso il gioco?
Là.
No, alle 3 l'hanno presentato, hanno fatto vedere quel mini filmatino che ha rizzato i peli su ognuno di noi, che ci sarà il seguito e lo aspettiamo, lo venereremo.
Io vivo nella speranza che, per quanto posso aver amato Breath of the Wild, vivo nella speranza che si ripeta la maledizione che è perseguita tutti i sequel o la maggior parte dei sequel là fuori, di qualsiasi forma essi siano, serie TV, videogame, libri, film. Purtroppo siamo stati abituati, specialmente nell'ultimo periodo, ad assistere veramente a sequel di opere che sono state veramente discutibili, sono state fatte proprio sacrificando l'amore e la qualità dell'opera sull'altare del vil denaro, come si dice, no? Io voglio sperare che Breath of the Wild possa essere immune a questa maledizione, e altrimenti ritorniamo un po' a quello che ci dicevamo noi in qualche puntata fa, cioè o muori da eroe veramente o vivi così a lungo da diventare il cattivo, per citare Batman, no?
Quindi speriamo che Nintendo si ascolti e non venga fuori questo Breath of the Wild 2, Smell of the Wild, dove si inventano questa nuova periferica di simulatore di odori dove ci sarà il sistema di crafting anche per quello.
Ci aveva già provato Ubisoft quando darono Park scontri diretti con il Nosulus per fare il verso all'Oculus, era una roba terribile.
Beh ragazzi, Nintendo però vive di sequel, quindi possiamo stare tranquilli da quel punto di vista. Più sequel di Super Mario e Zelda, che cosa volete?
Ma infatti posso dirvi io come mi sento a riguardo rispetto a Breath of the Wild 2. Avete presente la puntata di South Park in cui Cartman non riesce ad aspettare l'uscita della Wii e si congela nel freezer? Io sono più o meno su quella scelta lì in questo momento. Vorrei infilarmi nel freezer e aspettare che arrivi.
Ad esempio, una delle cose che sono capitate al sottoscritto durante una delle sessioni di gioco, ovviamente parliamo di qualcosa di divertente, è successo che durante una discesa da una montagna, usando lo scudo come snowboard, non avessi ancora ben capito che effettivamente lo scudo come snowboard pativa l'usura. Quindi mi sono trovato a metà della mia discesa con lo scudo, a questo punto, che mi si è frantumato sotto i piedi, il mio personaggio è capitolato giù rotolando senza riuscire, non c'è stato verso di fermarsi, sono riuscito ad arrivare a fondo valle, atterrare esattamente in bocca a un gruppo di nemici, dove ovviamente sono morto, perché poi non ero neanche in una condizione abbastanza comoda, perché ero proprio andato in cerca di armi, quindi era una fase in cui proprio volevo stare alla larga il più possibile dei nemici, dopo aver dribblato accampamenti e nemici il più possibile, sono riuscito a cadere dallo snowboard e ad ammazzarmi rotolando giù per minuti interminabili. Vi posso garantire che non finiva più, fino ad atterrare esattamente in bocca a un campo di Grublin.
Io invece, come esperienza più divertente, è stata la mia testardaggine di voler superare il deserto con gli abiti normali, quindi patendo tutto il calore possibile che c'era e comprandomi tipo una roba come 20 pozioni, perché non avevo ancora ben capito cosa servisse per superare quel deserto, e quindi ogni tipo minuto dovevo fermarmi a prendere una pozione e continuare a correre con tutta la stamina che avevo per arrivare al punto in cui dovevo arrivare. Quindi ho speso un sacco di soldi, un sacco di pozioni, e nel momento in cui intravedevo la città sono stato attaccato dal mega worm che gira per il deserto, quindi nulla da fare, mi sono ritrovato di nuovo al punto precedente senza soldi e senza pozioni.
Io ve ne racconto una divertente e una filosofica. La prima divertente è che mentre stavo combattendo con un'arma elettrica con un nemico è successo questa simpatica cosa: la sua arma ha toccato la mia, ha fatto cortocircuito e siamo morti entrambi, perché la sua era di metallo. Vi dico solo questo: io l'ho lanciata, ha fatto cortocircuito e io sono morto con lui. Questa era quella cosa?
Cosa?
Aspetta, ho sentito un'interferenzona gigantesca, raga.
Sta impazzendo Disco.
Sì, sì, sta crashando duro.
Sì, adesso sì.
Mi sa che il fulmine ha colpito anche
Disco. Infatti.
Sta succedendo di tutto.
Allora, la mia esperienza è filosofica. Ho visto nella notte una stella cadente, ho seguito la direzione della stella cadente e l'ho trovata. È stato bellissimo.
Molto molto bello. Io condivido anche la mia. Ho avuto il momento fanboy. Ad un certo punto c'è un personaggio che è Cass, il bardo che suona la fisarmonica. Non so come si chiama in italiano, se si chiami Cass lo stesso o comunque è un rito, quindi uno di questi uccelli che suona la fisarmonica e canta le canzoni, ed è il bardo di questo gioco, quindi è quello che attraverso la musica riesce a raccontare quello che è successo. Con la ballata di Campioni si parla, ad esempio, una delle canzoni che mi ricordo. E l'ho incontrato vicino a una delle stalle, perché ci sono delle stalle in giro per tutto il gioco con i cavalli, e c'è un tema quando sei nelle stalle, e lui si è messo a suonare la canzone di Epona, che è di Ocarina of Time, ed è sincronizzata bellissima, completa la canzone delle stalle, che è un'altra canzone diversa. Quindi ho avuto il momento di fanboy, ho detto: oh, hanno messo la citazione di Ocarina of Time all'interno di questo gioco qua, e quindi veramente sono rimasto, ho detto: ok, questo è anche un gioco che fa del fanservice incredibile, va a citare ricordi, quindi sia per i bimbi, diciamo, che non hanno mai visto uno Zelda, si trova un'esperienza completamente nuova, ma per i grandi giocatori del passato veramente gli si dà il contentino, diciamo, con queste piccole citazioni che sono dappertutto nel gioco. Volevo impostare così il finale. Noi ogni puntata di solito diamo un voto finale, però visto che questa è la puntata sperimentale in cui stiamo trattando un gioco che non abbiamo sviscerato, quindi non ci sentiamo noi di come si dice, il peso di dover dare questo voto, perché effettivamente non l'abbiamo vissuto al 100%, intanto volevamo lasciarvi a voi questo onere, visto che voi del triangolo l'avete sicuramente vissuto più di noi, e grazie al potere della tecnologia, quando arriveremo a giocarlo anche noi, inietteremo una parte di audio proprio con le nostre esperienze di noi del futuro,
giorni di un futuro passato.
Parto io, che sono quello più estremo sicuramente. Iti, parto non dando un voto. Non voglio dare un voto a Breath of the Wild perché sarebbe stupido. Personalmente trovo che non sia un prodotto da valutare, è semplicemente il nuovo metro di misura, gold standard come si dice, quindi è il nuovo parametro di riferimento, non c'è bisogno di valutare nulla in questo caso. Con questo vi dico, io ve lo consiglio caldamente, e forse non è forse, è il miglior gioco a cui io abbia mai giocato. C'è poco da dire, ragazzi, quando le cose sono così facili le parole scarseggiano.
Beh, mi hai sicuramente spiazzato con questo non voto. Io, se devo darlo, non gli do il completo 10, ma solo per una questione tecnica, che è stata il calo di frame e i pop-up assurdi che ci sono durante la riproduzione in dock del gioco, quindi quando metti effettivamente la Switch attaccata al TV. è fenomenale, fluidissimo in modalità portatile, ma nel momento in cui tu vai ad attaccarlo in dock hai questi cali di frame rate e pop-up che sinceramente mi lasciano un po' basito, ecco, dopo tutti gli anni che ci sono stati appunto di sviluppo. Però a parte quello, sicuramente il mio voto è più che ottimo, supera di gran lunga il 9, ed appunto è un titolo che nessuno amante dei videogiochi può farsi sfuggire.
Credo che dal mio punto di vista condivido quello che ha detto Lorenzo, cioè è un titolo che ha fortemente segnato la mia carriera da videogiocatore. In quest'ultima decade devo dire ho giocato a tanti titoli e alcuni di questi mi hanno intrattenuto per più tempo, mi hanno intrattenuto in maniera positiva, su alcuni ci ho giocato, ad alcuni ci ho giocato perché avevo una buona compagnia con cui condividere l'esperienza di gioco. Breath of the Wild sarei un bugiardo a dire che non svetta su questi. Mi verrebbe da dare il 9, come diceva la mia professoressa a scuola, il 9 di incoraggiamento, perché così sei invogliato a provare per il 10. Ovviamente non lo diceva a me, io non sono mai andato oltre il 7, ma sentivo che ai miei compagni diceva questa cosa qua. Quindi un numero che diciamo che sfiora la vetta assoluta, ma proprio perché, proprio come ho detto, temo per il sequel. Quindi un po' è un 9 dato nella speranza che il sequel possa prendersi il 10. Ma se non ci fosse stato il sequel annunciato, probabilmente mi sarei sbilanciato sul 10.
Queste sono le considerazioni del Triangolo Nerdangolo, che sono i tre ragazzi che avete sentito in questa puntata speciale. Avete qualcosa da dire anche voi ascoltatori? Potete inviarci un vocale direttamente su anchor.fm, oppure commentare l'episodio su Spreaker, o fare un po' dappertutto, ci trovate dappertutto, c'è anche la pagina Facebook dove lasciarci un commento con le vostre considerazioni. Se ci mandate un vocale sapete che viene integrato all'interno della puntata stessa, quindi la cosa bellissima del podcast è proprio questa. Allora io volevo ringraziare i ragazzi del Triangolo Nerdangolo, vi lascio un po' di tempo per presentare dove vi possiamo trovare, in modo che avete tutto lo spazio del plug a disposizione. A voi.
Ragazzi, noi ringraziamo tantissimo voi. Come penso abbiate notato, avete proprio toccato un po' uno dei nostri punti deboli in questo senso, e per noi è stato un estremo piacere condividere questo inizio anno con voi, questo 2020, sperando che il podcast possa andare estremamente estremamente bene.
Ciao ragazzi, se volete venire a trovarci ci fa un sacco piacere.
Sì, grazie ancora per l'ospitalità e appunto se i vostri ascoltatori hanno piacere di ascoltare il nostro podcast o visitare le nostre pagine, possono tranquillamente cercarci appunto come Triangolo Nerdangolo su Facebook, Instagram, Spreaker, Spotify, siamo un po' ovunque, ecco, siamo un po' un prezzemolo. Quindi grazie ancora e ciao a tutti.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E noi siamo il Triangolo Nerdangolo.
Ciao.
Ciao. Ciao a tutti.
Namaste and be brave. Fa